Antenna Ave Maria presenta Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il nostro programma Kairos, sono Carlos Macias, vi saluto. E prima di cominciare a meditare il brano che oggi mediteremo, vi invito a fermarci un momento per metterci in disposizione interiore per accogliere questa parola di Dio che ascolteremo, che rifletteremo, che mediteremo. Signore, in questo momento noi ti vogliamo presentare il nostro cuore. Riempici del tuo Santo Spirito, riempici della tua presenza, facci davvero vivere, crescere e camminare in te, guidati da te. Amen. Carissimi radioascoltatori, oggi meditiamo un testo, un brano in tre tappe, in tre momenti della vita di Gesù, proprio che va dal battesimo di Gesù nel fiume Giordano, poi le tentazioni nel deserto e poi il quadro successivo, ascoltando e meditando nella versione del Vangelo di San Marco, che è proprio l'inizio del ministero di Gesù. Sono tre momenti successivi, ma molto importanti, che ci daranno senza dubbio una luce per il nostro percorso, per il nostro itinerario spirituale. Quindi, ripeto, sono tre momenti, sono tre tappi: prima il battesimo di Gesù nel Giordano, poi subito del battesimo Gesù va a vive le tentazioni nel deserto, e dopo le tentazioni nel deserto Gesù comincia ad annunziare, a evangelizzare, a gridare e a presentare il regno di Dio. Sono tre quadri, tre momenti molto belli, molto importanti, del quale presenteremo una piccolissima riflessione a questo proposito. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana, e stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Sono, come dicevamo prima, tre momenti consecutivi del momento iniziale del ministero di Gesù. Ci fermeremo a riflettere su questi tre quadri, tre aspetti essenzialmente molto, molto importanti, visto che sono consecutivi. Il primo è appunto il momento del battesimo di Gesù nel Giordano, e qui troviamo che Gesù vive un'esperienza personale dell'amore del Padre, dell'amore di Dio, un'esperienza dell'amore personale e dell'amore incondizionato da Dio. Quindi Gesù, prima di cominciare a predicare la parola di Dio, di cominciare a percorrere, di andare da un lato, di andare a un altro posto, a Gerico, alla Galilea, prima di cominciare il suo ministero pubblico, Gesù vive questa esperienza personale dell'amore di Dio. Quindi Gesù, prima di iniziare il suo ministero, prima di predicare il regno o guarire gli ammalati, di guarire gli infermi, scende al Giordano per attrezzarsi, per così dire, per la sua missione che lo aspetta. Quindi qui ebbe una esperienza dell'amore incondizionato e personale di Dio, che pubblicamente le manifesta: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Quindi si tratta dell'esperienza d'amore che possiede tre caratteristiche: un'esperienza personale, sì, Dio gli parla direttamente, le dice: tu sei il mio figlio, l'amato. Si tratta di un amore incondizionato, Quindi, prima di iniziare il suo ministero, prima di guarire gli ammalati e perdonare i peccati, Dio gli dichiara il suo amore, lo ama, non per quello che fa, ma per quello che lui è suo figlio. Si tratta quindi anche di un amore pubblico. Nel parallelo di questo brano raccontato del Vangelo di Matteo, la voce che si ascolta parla ai presenti. Si tratta quindi di un'esperienza, una dichiarazione pubblica dell'amore di Dio. Gesù non solo sa di essere amato, ma anche lui stesso si sente amato. E grazie a questa esperienza è reso capace non solo di annunciare la buona notizia ai poveri e ai peccatori, ma di salvare l'umanità fino a dare la massima prova del suo amore, la sua vita per i suoi amici. Carissimi radioascoltatori, si tratta di un momento molto bello, questo momento iniziale della vita di Gesù, nel momento nel quale lui va al fiume Giordano per ricevere lo Spirito Santo. E vivendo questa esperienza, ecco, lui vive e fa esperienza dell'amore personale, dell'amore incondizionato di Dio, di suo Padre, che le manifesta pubblicamente, che le manifesta personalmente: tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Che bella esperienza che Gesù appunto vive nel fiume Giordano. E a questo proposito possiamo dire una cosa molto importante, significativa: soltanto chi si sente amato senza condizione darà la sua vita senza limiti. Soltanto chi si sente amato è capace di far sentire gli altri anche amati di Dio. Cioè, solo se io mi sento amato posso far sentire gli altri anche questa manifestazione straordinaria di Dio. Quindi Gesù nel fiume Giordano si sente figlio, amato di Dio. A questo proposito mi colpisce in un modo molto particolare, molto forte, quello che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Una volta ho letto tutto il Vangelo di Giovanni, mi sono messo a contare quante volte Gesù usa la parola Padre. Più di 90 volte nel Vangelo di Giovanni Gesù parla al Padre dicendole Padre, ha questa esperienza. Quindi lui, Gesù, si relaziona con Dio proprio come papà, come padre, e le manifesta appunto dicendo Padre, perché ha vissuto un'esperienza nel Giordano nel quale lui si è sentito, ha sperimentato l'amore personale, l'amore incondizionato di Dio, che le ha detto tu sei il mio figlio, l'amato. A questo proposito, le prime parole che noi troviamo nel Vangelo di San Luca, il Gesù dodicenne che si è perso, appunto è rimasto a Gerusalemme, i suoi genitori lo hanno ricercato dappertutto durante 3 giorni, alla fine lo hanno trovato nel tempio fra i dottori, Gesù ha pronunciato la sua prima parola che noi troviamo nel Vangelo, e appunto questa prima parola è rivolta al Padre. Si deve prendere cura delle cose appunto del Padre, e le ultime parole sul legno della croce, nel Monte Calvario, sulla croce, lui rivolge anche una parola a suo Padre e le dice: perdonali Padre, perché non sanno quello che fanno. Gesù ha questo rapporto, ha il rapporto con Dio come un padre, ma soprattutto si sente figlio amato, si sente figlio amatissimo di Dio. E dopo di aver vissuto questa esperienza nel Giordano, ci racconta l'evangelista San Marco, e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Quindi Gesù prima è andato al Giordano, è sceso nel Giordano, si è immerso nelle acque del fiume Giordano, e subito dopo lo Spirito lo ha portato nel deserto, dove rimase 40 giorni. Il deserto è il luogo dove si sperimenta maggiormente la grazia, la potenza, la misericordia di Dio. Il deserto, se gli ebrei usano una parola in ebraico che si dice mitbar, che tradotta all'italiano significa il luogo della parola. Questo vuol dire deserto in ebraico, ma letteralmente significa il luogo della parola, perché il deserto è il luogo prediletto, il luogo particolare, il luogo speciale dove Dio si manifesta particolarmente nella vita di una persona, nella vita di un popolo. Ad esempio, nei 40 anni che Israele, uscendo dalla terra delle schiavitù, arriva al deserto e vivrà 40 anni prima di arrivare alla terra della promessa, vivrà tante belle esperienze appunto da Dio, perfino la teofania nel monte Sinai, la presenza di Dio continua di giorno e di notte, di giorno in forma di colonna di nube e di notte in forma di colonna di fuoco. È il luogo dove si ascolta e dove si vive un'esperienza particolare dell'amore, della presenza del Padre. E quindi, dopo l'esperienza dell'amore del Padre, lo Spirito lo spinge a Gesù nel deserto, e qui appunto va a vivere anche le tentazioni. Cioè, è questa dualità: da una parte si vive l'esperienza di Dio, ma dall'altra parte si sperimentano anche contemporaneamente le tentazioni, perché il deserto è anche il luogo della prova. Se andiamo anche indietro per ricordare anche questa esperienza di Israele, c'è questa duplicità, questa dualità. Israele nel deserto, da una parte, come ho detto prima, vive l'esperienza di Dio, vive la teofania del Sinai, vive le coccole, vive l'esperienza della manna, delle quaglie, dell'acqua. Ecco, ma in questo viaggio, in questo deserto, in questo itinerario, appunto, esce dal cuore di questo popolo una continua ribellia, un rivelarsi contro Dio, le mormorazioni, e addirittura arriva a dire che a dubitare della presenza appunto di Dio. Dio è con noi oppure no, come dirà nel libro dell'Esodo al capitolo 17, appunto dopo di aver sperimentato come l'acqua amara era diventata acqua potabile, acqua bevibile. Quindi Gesù vive questa duplicità. Sì, da una parte il deserto è il luogo dell'incontro con Dio, ma è dove l'enemico, il diavolo, si scatena di più, e quindi il diavolo tenta a Gesù nel deserto. Ma che curioso! Noi vediamo che il diavolo lo tenta, ma il brano, questo piccolo versetto, dice: stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Ma lui sta fra le bestie selvatiche e gli angeli di Dio che lo servono. Cioè, nonostante Gesù sia nel deserto, sia tentato dal diavolo, ecco, queste bestie selvatiche, le bestie, non lo dominano, anzi Gesù domina le bestie selvatiche, è lì, ma queste bestie, questi elementi negativi del deserto non hanno nessuna autorità, nessuna forza, nessuna potenza su di lui, perché lui non si lascia dominare, anzi al contrario, Gesù domina le bestie selvatiche. Appunto, e mi viene in mente a questo proposito un fatto molto significativo dell'Antico Testamento, appunto quando ci racconta il libro della Genesi, la storia, gli ultimi 13 capitoli del libro della Genesi raccontano la storia di Giuseppe, venduto dai fratelli. E quindi quando Giuseppe è mandato dal padre a cercare i suoi fratelli, racconta il testo biblico che dopo lo hanno preso, l'hanno spogliato, l'hanno buttato nella cisterna vuota e più tardi lo vendono. Gesù finirà appunto è la terra d'Egitto. A questo proposito, quando i fratelli mandano la tunica insanguinata di Giuseppe per presentarla al padre, e il padre manifesta: una bestia feroce lo ha divorato. E subito dopo Giacobbe si strappa le veste in segno di dolore, di sofferenza, appunto per la perdita di questo suo caro figlio che ha perso. Quindi in realtà chi ha eliminato a Giuseppe sono stati i 10 fratelli, perché si sono buttati su di lui come una bestia. E quando Giacobbe riconosce una bestia feroce lo ha divorato, in realtà questa parola bestia si applica davvero su questi 10 fratelli di Giuseppe, su questi 10 figli maggiori di Giacobbe. Una bestia. Anzi, se andiamo un po' più indietro anche nella storia di Caino e Abele, Dio le ha manifestato a Caino: il peccato è dinanzi a te come una bestia. E perciò Caino si alza contro il suo fratello come una bestia. Il peccato in realtà, ecco, come una bestia. Il diavolo, come racconta anche l'apostolo San Pietro in una delle sue lettere, il diavolo è come un leone ruggente che cercando a chi devorare. Quindi questa esperienza Gesù stava, quello che ci racconta il Vangelo di San Marco appunto riguardo alle tentazioni, Gesù stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Curiosamente non dice le bestie lo servivano, ma sono gli angeli che lo servono, le creature di Dio, non gli elementi negativi che cercano di entrare alla sua vita. In conclusione, Gesù non si lascia dominare da nessuna realtà, da nessun elemento negativo, e tutto questo è partito appunto dall'esperienza che lui ha vissuto dal Padre, perché vive come figlio e si lascia servire soltanto dagli angeli di Dio. Due momenti, carissimi radioascoltatori, che fino a qui abbiamo meditato: il battesimo di Gesù. Ripeto, Gesù va, scende al Giordano e qui vive un'esperienza molto bella, molto significativa dell'amore del Padre, dove lui sperimenta il suo amore personale e incondizionale. E dopo di aver vissuto questa esperienza, Gesù è portato dallo Spirito nel deserto, dove vive le tentazioni, ma non cade, non si lascia, anzi si lascia servire dagli angeli di Dio, dalle creature di Dio, perché Gesù vive come un figlio che si sente amato personalmente, incondizionatamente dal suo Padre. E subito dopo l'Evangelista San Marco ci presenta un altro quadro dicendo proprio così: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Cioè, dal deserto Gesù vive un'esperienza, praticamente è catapultato appunto, e comincia a predicare il regno di Dio, comincia a annunciare il regno di Dio. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Arriva, come dice il Vangelo in un altro brano, senza farsi sentire, non dite eccolo qua, eccolo là, ma è vicino. Ma per poter entrare a questo regno, ecco due aspetti molto importanti: convertirsi e credere nel Vangelo. Due imperativi presenta Gesù: convertitevi e credete nel Vangelo. Convertirsi, una parola molto bella, molto significativa. Con questa parola Gesù comincia addirittura, ecco, come abbiamo ascoltato, la sua predicazione: convertirsi, convertirsi. Con questa parola anche comincia Giovanni Battista la sua predicazione: convertirsi. È una parola molto forte, molto impegnativa, è una parola che martella lungo e largo tutta la Bibbia, dal libro della Genesi fino all'Apocalisse. Convertirsi. Molte volte c'è molta difficoltà appunto nella nostra vita, per convertire la nostra mente, il nostro cuore a Dio stesso. E voglio a questo proposito raccontarvi una storia della natura molto bello, molto importante, molto significativo. È vero, è un fatto storico, un fatto della natura che ci insegna a questo proposito. L'aquila è il volatile che più longeve della sua specie, può vivere fino ad 80 anni. Ma quando l'aquila regale arriva a 40 anni, deve prendere una scelta: o vivere o morire. O morire, perché in queste condizioni, a 40 anni, l'aquila è in realtà un volatile vecchio, appesantito, le sue penne si sono fatte vecchie, si sono appesantite, il suo becco è un pericolo per se stessa, le sue unghie, quello che l'aquila usa per le artiglie, per prendere gli animali da cui nutrirsi, non hanno quella rigidità, ma sono molto morbide, quindi mangiare è molto difficile, volare è molto pesante perché ha tanti pesi con quelle penne così vecchie, e il suo becco è più curvo del solito, quindi deve fare una scelta fra la vita o la morte. Si vuole vivere altri 40 anni, dovrà andare a un'alta montagna, cercarsi un posto in questa montagna dove sarà al riparo per 3, 4, 5 mesi, perché lì, in questo posto, comincerà piano piano a togliere tutte le sue penne con il suo becco, a spenarsi. Dopo comincerà con il suo becco a togliere le sue unghie, i suoi artigli, quindi è in difesa. E dopo di aver fatto questo, comincerà a battere il suo becco con la roccia fino a farlo cadere. È vulnerabile in queste condizioni. È dolorosissimo anche farlo, però deve farlo se vuole vivere altri 40 anni. E piano piano, contemporaneamente, cominciano a nascere le nuove penne, a uscire gli artigli e a nascere un nuovo becco. E dopo 3, 4, 5 mesi, totalmente rinnovata, l'aquila esce da quel posto e fa un volo di rinnovamento, così si li chiama, il volo del rinnovamento dell'aquila. È nata in realtà un'aquila nuova, con 40 anni in più. Gesù disse a Nicodemo, quel maestro di Israele: in verità, io ti dico, se uno non nasce dall'acqua e dello spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né da dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Nascere dall'alto, nascere dallo Spirito. Un cambio, una nuova nascita, un cambio di cuore per avere una nuova vita in Cristo Gesù. Convertirsi è accogliere a Cristo nel più intimo del nostro cuore. Carissimi radioascoltatori, questo è il nostro programma Kairos, il tempo di Dio. Sono Carlos, vi aspetto ogni martedì che va in onda il nostro programma Kairos, va in onda alle 8:30, alle 18:30 e alle 20:30 ogni martedì. Che il Signore vi benedica. Amen.
Avete ascoltato Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.